un gran Milano.
Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica.
Buon pomeriggio, questa è City Lives, sono le ore 18 e io e Sofia, io Chiara Marita e Sofia siamo tornate qui su Radio Yulm.
Buon pomeriggio o buonasera, perché qui è notte fonda e quindi non si distingue bene il pomeriggio dalla sera.
Esatto, c'è anche una nebbia terribile. Salutiamo Lisa che invece in Sardegna sicuramente starà meglio di noi.
Sicuramente non ci sta ascoltando perché sta festeggiando la laurea di sua sorella, cui noi facciamo le nostre congratulazioni.
Esatto, ciao. Un po' tradito in questa puntata, sì. Vabbè, non importa. Comunque ricordiamo ai nostri nuovi ascoltatori che City Lives è il programma di Radio Yulm dedicato alla città di Milano, quindi parliamo di cronaca, eventi, attualità e abbiamo sempre un ospite con noi. Piccolo spoiler, oggi parleremo di sessualità, di assistenza sanitaria, quindi secondo me è molto interessante per noi giovani e rimanete con noi fino alla fine della puntata.
Sì, vi ricordiamo i nostri social su cui ci potete seguire, chiocciola Radio Yulm su Instagram, TikTok e Facebook, mentre il nostro numero di telefono 331 14 38 923, dove ci potete mandare dei messaggini durante la diretta.
Vi aspettiamo quindi su WhatsApp, andiamo ad ascoltare la prima puntata, canzone di no, siamo fuse oggi. Vabbè. Andiamo ad ascoltare la prima canzone di questa puntata. Oops, I did it again. I think I did it again. Believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically baby. Oh, I did it again.
Something I want you to have.
Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this?
Yeah, yes it is.
But I thought the old baby dropped it into the ocean in the air.
Well, baby, I went down and got it for you.
Oh, you shouldn't have.
Britney Spears qui su Radio Yulm con Oops I Did It Again. Bentornati, noi siamo tornati e vi starete chiedendo: ma se Chiara ha i microfoni, Sofia ha i microfoni, chi è in regia? Allora attiviamo i microfoni, abbiamo qui Charlotte.
Ciao a tutti, buonasera, buon pomeriggio. No, sera dai,
buonasera,
pomeriggio.
Dai. E abbiamo introdotto un nuovissimo membro nella nostra crew di City Lives, che altri non è che la nostra social media manager Elisa, che vi fa un saluto.
Ciao, sono Elisa e è un piacere essere qua.
È un onore per noi averti qua.
Da brava social media manager vi ricordo di nuovo di seguire tutti i nostri social, quindi ci trovate come Radio Yulm per trovare un po' di contenuti esclusivi.
Soprattutto su di City Lives.
Assolutamente.
Esatto. Diciamo, spingiamo questo programma sui social. Va bene, direi che possiamo partire con la puntata, ovviamente con le notizie di cronaca. Partiamo con una notizia un po'... insomma, scioccante.
Sempre negative le notizie, esatto, di cronaca. Non c'è mai una buona notizia.
Aggredita e rapinata in metro fuori dall'ascensore, finisce in ospedale. È successo nel mezzanino della stazione della metro M5 di Lotto nella tarda mattinata di mercoledì 11 dicembre.
Quindi attaccato a casa mia. Perché un'anziana di 71 anni è stata rapinata della collanina d'oro. Sul caso sta indagando ovviamente la polizia. E tutto è successo, pensa, proprio la mattina, poco dopo le 12, prima mattinata no. La rapina si è consumata appena fuori dall'ascensore. La donna ha preso la cabina insieme al marito e altri due ragazzi, descritti come uomini con tratti somatici nordafricani.
Quando l'ascensore infatti è arrivato al mezzanino, è scattata l'aggressione. A quanto pare altri due uomini che si trovavano al di fuori dal mezzanino hanno spintonato la 71enne e poi le hanno strappato la collanina d'oro che aveva appunto al collo e poi sono scappati. Sul posto sono fortunatamente intervenuti sia i sanitari del 118 che la polizia. La donna è stata portata al pronto soccorso del Sacco e si è scoperto che la collanina aveva un valore di circa 2.500 euro.
Mentre proprio stamattina, giovedì 12 dicembre, c'è stato un incidente sull'autostrada Milano-Laghi in cui un camion si è ribaltato e per cui hanno chiuso lo svincolo. Lo svincolo è stato chiuso appunto per permettere le operazioni di soccorso. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti fortunatamente altri veicoli e il camion, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe ribaltato in maniera del tutto autonoma.
Vandalizzata di nuovo la sedia rossa contro la violenza sulle donne. L'opera simbolo della lotta contro la violenza sulle donne infatti si trova all'interno del parco Trabattoni a Cernusco sul Naviglio e i vandali hanno colpito l'opera per la seconda volta, pensate, nella notte tra lunedì e martedì. Infatti era già successo a novembre. Tuttavia non si sa ancora se i vandali siano gli stessi del primo danneggiamento e come non è chiaro il movente, si sta cercando anche di capire se è trattato di un gesto dettato dalla noia oppure se vi è anche delle motivazioni un pochino più profonde.
Di protesta o delle motivazioni più profonde. Ma una buona notizia! Finalmente nella cronaca riusciamo a darvi una buona notizia, che di solito sono tutte negativelle.
E tra l'altro c'entra anche un po' con l'argomento, il tema di oggi.
Esatto, anche vai, con l'ospite di oggi. Perché a Milano arrivano gli hotspot per l'influenza, dove sono e come accedere. In Lombardia infatti arrivano gli hotspot infettivologici.
Vai.
Si tratta di un'iniziativa nella fase sperimentale con l'obiettivo di migliorare la gestione dei virus respiratori nella stagione invernale, tant'è che ce li siamo presi tutti questi virus respiratori. I centri collocati in varie sedi tra strutture di continuità assistenziale, case di comunità e in ospedali saranno attivi dal 16 di dicembre. Negli hotspot saranno impiegati circa, pensa un po', 500 medici di medicina generale e 270 medici di continuità assistenziale.
Un po' di informazioni utili. Gli hotspot saranno attivi dalle 20 alle 24 tutti i giorni, sono gestiti dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e non sono ad accesso diretto. Infatti saranno gli specialisti della Guardia Medica a valutare telefonicamente se è necessario indirizzare il paziente presso il centro più vicino. Gli spazi saranno adibiti infatti a pazienti dai 6 anni in su con sindromi respiratorie. Negli ambulatori saranno disponibili tra l'altro i tamponi influenzali anche per il Covid e per lo streptococco. Passiamo però a un'ultima brutta notizia, soprattutto per gli universitari e in generale per i lavoratori che domani si sposteranno a Milano e non solo.
Esatto.
Perché parliamo di uno sciopero.
Esatto, domani venerdì 13 non poteva andare peggio di così perché ci sarà uno sciopero generale a livello nazionale proclamato dai sindacati di base USB. La protesta coinvolgerà vari settori, tra cui il trasporto pubblico locale, i treni, i taxi, i traghetti e addirittura i porti.
Lo sciopero durerà 24 ore e inizia dalle 21 di questa sera fino alle 20:59 di domani. Le modalità di interruzione varieranno a seconda delle città e dei servizi, con orari di garanzia durante le prime e le ultime ore della giornata. Ad esempio, a Milano, così come a Roma e a Torino, ma anche a Napoli, ci saranno delle fasce protette per garantire il servizio minimo durante le ore di punta. Con le notizie di cronaca noi abbiamo finito, ma rimanete con noi perché abbiamo tante curiosità.
And so this is Christmas. Dovunque tu sei, accendi la radio. It's your way to play.
Quanta aria di Natale qui su Radio Yulm. E a proposito di Natale, oggi parliamo di curiosità un po' natalizie. Se avete girato per il centro di Milano, avrete sicuramente notato la quantità di alberi di Natale che ci sono.
Esatto.
Infatti ce ne sono ben 27 in totale e 14 sono le luminarie che danno forma al cosiddetto Natale degli alberi, che è un bando promosso dal Comune di Milano. A Milano il Natale 2024 è stato, appunto, come vi ho detto, reso speciale da tantissimi alberi, e adesso ve ne elenchiamo qualcuno perché sono veramente tanti in realtà. Il primo è in Piazza Duomo ed è l'albero dei giochi di Milano Cortina 2026, che è alto 27 metri e celebra i valori olimpici e paralimpici.
Posso dire una cosa su questo albero? Oggi abbiamo lo studio pieno di persone e una persona che è seduta di fronte a me ha assistito all'accensione di questo albero.
La vediamo emozionata, infatti.
Sì, salutiamo Flavia che è qui con noi, ed era emozionatissima anche quando ha visto le luminarie accendersi.
Spostandoci da Piazza Duomo andiamo verso Galleria Vittorio Emanuele e qui abbiamo l'albero che secondo me posso dire forse il più bello.
Non l'ho ancora visto.
No, davvero elegante, ed è firmato Dior ovviamente, ispirato al Palazzo di Versailles, tra l'altro decorato con fiori dorati e tantissimi altri elementi super scintillanti. Poi ci spostiamo a Piazza Cordusio e abbiamo un albero di 11 metri interamente realizzato con decorazioni Lego. Io questo
bello,
ancora non l'ho visto,
bello.
Quindi da vedere, accompagnato anche questo da tantissime luminarie. Vai.
Ma percorrendo Galleria Vittorio Emanuele si arriva a Piazza della Scala, dove troviamo l'albero sponsorizzato da Motta, decorato nei toni del blu e oro con uno spettacolare gioco di luci. Mentre in Piazza San Carlo un albero benefico organizzato dalla Fondazione, perché oggi mi stai dando tutti questi come si chiamano?
Acronimi.
IRC, che permette di acquistare decorazioni per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici. Scusate, ho riso, ma non è una cosa che fa particolarmente ridere. Mentre in Largo La Foppa, l'albero delle promesse A2A è un'installazione interattiva che sensibilizza sul tema della sostenibilità ambientale. E in Piazza Sempione, Vera Lab ha creato un albero interattivo con un selfie station e un villaggio di Natale con una pista di pattinaggio sostenibile.
Facciamo invece un breve focus su un altro albero che io ho trovato particolarmente originale, che è quello di Sefora. L'albero di Natale di Sefora è situato in Piazza San Babila a Milano e incarna il messaggio We belong to something beautiful ed ha un'altezza circa di 13 metri, quindi enorme, ma è fatto con queste palle di Natale e pacchi, cioè tipo enorme. Anche là c'è stata l'accensione. Che ridi, Sofia?
No, perché no.
Ti ha fatto ridere come ho detto palle di Natale.
Perché voi ovviamente non potete vederci, ma Chiara ha mimato in maniera particolarmente esosa queste palle
di Natale. Vabbè, comunque questo albero è stato acceso il 4 dicembre, se non erro, esatto. E sarà acceso fino al 6 gennaio e insomma sì, integra un po' con tutti gli altri alberi, fa un po' questa atmosfera.
Come tutti gli alberi, il 6 di gennaio a un certo punto li salutiamo perché è il tempo della Befana.
Ma
basta.
Io tipo non l'ho ancora fatto
nemmeno
in casa.
Nemmeno io.
Ma non lo faccio mai. Io triste, io Grinch praticamente.
No, io
tipo non lo faccio mai l'albero di Natale perché soffro d'asma. E quindi tipo si impregna di polvere e quindi sto male.
E quindi uccide.
E quindi io, cioè, il Natale lo vivo se no con l'asma. E quindi
ma no. Fate qualcosa, cioè
sì,
decorate
un presepino, sì, dai.
Ah, ok.
Presepino, tac.
Meno male. Meno male. A questo punto noi vi lasciamo per un attimo con una canzone che parla di Milano, come, no, in realtà non come ne parliamo noi, però che è sempre riguardo Milano, esattamente come City Lives. Chiello, Milano Dannata.
Eravamo troppo fatti, eravamo troppo stupidi per capirlo fin da subito che non avrebbe funzionato mai. Questa città ci siamo persi, tutti i miei amici sono persi. Mi stai cercando oppure no? Mi stai cercando ancora oppure no? Sono sotto il raggio, molto spesso sono ubriaco. Vivo meglio che posso, non mi piace sotto
il raggio. Quegli anni questa mattina!
Questa città mi ha cambiato. Milano dannata. Sei una donna che vuole apparire con un vuoto dentro che non sa riempire. Milano dannata. Hai riempito il mio cuore di spine. L'hai buttato in un cassetto che non posso aprire. Giocavamo a fare i grandi, risparchi saldi facili, inseguendo sogni lucidi che alla fine ci han portato qui. Però non siamo più gli stessi, alberi con i rami secchi. Ci stai pensando oppure no? Mi stai cercando ancora oppure no? Sono sotto un raggio, molto spesso sono ubriaco. Vivo meglio che posso, non mi piace sottostare, faccio quello che voglio. Questa città mi ha cambiato. Milano dannata.
Milano dannata, ma Milano anche tanto amata, in particolare da noi che ci facciamo addirittura un programma sopra. Ma ragazzi, è venuto finalmente il momento del blocco con ospite.
Se siete arrivate fino a qui, come vi abbiamo annunciato all'inizio della puntata, oggi parliamo di assistenza sanitaria, di sessualità e abbiamo qui con noi ospite Elena Schierano. Elena Schierano in realtà è una nostra coetanea, quindi le daremo del tu nel corso della puntata. Pensate, a 25 anni ed è laureata in assistenza sanitaria, lavora presso il consultorio e si occupa di tutto ciò che riguarda la sessualità. Infatti sta anche studiando, ha un corso avanzato di sessuologia e fa colloqui sessologici con persone di ogni età a partire dai 14 anni. Si occupa quindi di contraccezione, di educazione sessuale nelle scuole e si occupa anche di vaccinazioni. Il suo obiettivo è insomma quello di promuovere la salute sessuale, soprattutto per noi donne, e abbattere i tabù. Benvenuta quindi Elena Schierano qui su Radio Yulm.
Buonasera, grazie mille, grazie Chiara, Sofia per avermi invitata e per avermi introdotta così bene.
Ti salutano anche le tue nipoti Lavinia, Clotilde e Berenice che ci mandano un messaggio. Volevamo
WhatsApp.
Salutare la nostra zia Elena.
Le salutiamo anche noi. Ciao Lavinia, ciao Clotilde, ciao Berenice.
Ciao,
che bel nome Berenice, non l'ho mai sentito.
Particolare, vero?
Bene, siamo super contente ma anche molto curiose di sapere come mai hai deciso di intraprendere questo percorso di studi in assistenza sanitaria e soprattutto cosa ti ha portato a specializzarti nella sessuologia.
Allora, Guarda, ho deciso di studiare assistenza sanitaria perché ai tempi del liceo ho fatto un tirocinio in un ospedale nel reparto pediatrico e mi sono molto appassionata all'ambito sanitario, più da un'ottica di prevenzione che in un'ottica di cura. La specializzazione in sessuologia è arrivata dopo, perché poi ho fatto un esame all'università di sessuologia, mi sono innamorata dell'ambito, ho capito quanto poco ne sapessi, quanto poco tutti ne sappiamo alla fine. E quindi secondo me è prezioso, è un argomento molto prezioso da approfondire.
Infatti siamo contentissima di averlo portato a City Lives.
Assolutamente sì. E quali sono a livello formativo delle esperienze che ti hanno fatto capire che vuoi fare questo?
Allora, ho fatto un tirocinio che è stato per me illuminante, con un'altra assistente sanitaria che si occupa di sessualità e di adolescenti e poi tutto l'ambito dell'assistenza sanitaria e della prevenzione. Con lei ho capito quanto si potesse effettivamente in modo concreto applicare la prevenzione e poi il colloquio sessuologico in sé.
Okay. Ma cosa fa esattamente un assistente sanitario e come si differenzia rispetto ad altre professioni mediche e in generale sanitarie?
Allora, noi assistenti sanitari consideriamo che le professioni sanitarie sono della riabilitazione, della cura e della prevenzione. Noi assistenti sanitari ci occupiamo di prevenzione e, a differenza di tante altre professioni, abbiamo tantissimi campi di applicazione. Possiamo lavorare nelle vaccinazioni, nei dipartimenti di ATS, di malattie infettive, screening oncologici. E poi, come me, in consultorio familiare, dove mi occupo di allattamento materno, di sessualità, di educazione sessuale nelle scuole. E comunque prendo in carico la persona in ogni fase della vita.
E cosa ti ha incuriosito della sessualità, tanto da approfondirlo in questo modo? Cioè, c'è stato proprio, ho detto,
un episodio che hai detto... all'esame che ci hai detto che hai fatto questo.
Allora, un episodio in particolare sicuramente il tabù, per cui quando anche noi donne ne parliamo siamo sempre viste sotto un punto di vista perché parli di sesso o perché affronti questo tema. Se ne parliamo noi donne siamo sempre un po' giudicate.
Vero.
Mi potete confermare anche voi, purtroppo nel 2024 è vero, ne stiamo uscendo assolutamente, secondo me siamo rivolti in un'ottica assolutamente positiva, però ho deciso di approfondirlo proprio per questo motivo, anche perché davvero ne sappiamo pochissimo, cioè tutti pensiamo di essere dei grandi
esperti.
Esatto, in realtà non è così. È vero che nei social se ne parla tanto al giorno d'oggi, però da un punto di vista più dell'erotizzazione, che giustamente è fondamentale, però non c'è solo l'erotizzazione, c'è le sfumature della sessualità, i problemi, le disfunzioni. La relazione è veramente tanto tanto ampio.
È ampio come.
E puoi dirci dove si trova il consultorio in cui lavori, nel caso in cui qualcuno che ci stesse ascoltando fosse appunto interessato?
Allora, il mio consultorio fa parte dell'SST Santi Paolo e Carlo, quindi dell'ospedale Santi Paolo e Carlo. Io lavoro nel consultorio di Via Monreale 13. E poi ci sono tantissimi altri tre consultori che fanno parte della mia azienda. Quindi via, ci sono diverse vie, insomma, basta cercare l'ospedale, scusate.
Ok, perfetto. E come si svolgono i colloqui sessuologici? Cioè?
Allora, prima di tutto cerco di conoscere la persona, quindi cerco di entrare tanto in empatia con la persona, perché diciamo sinceramente entro in una parte molto intima della paziente o del paziente. Diciamo che mi raccontano cose che spesso non racconterebbero neanche alla migliore amica o alla mamma, giustamente. E quindi secondo me l'empatia è fondamentale per fare questo lavoro. E poi si indaga il problema, quindi cerchiamo di andare a fondo. Normalmente una consultazione sessuologica dura dai 4 ai 5 colloqui. Alla fine l'obiettivo è quello di arrivare a un'ipotesi diagnostica.
Certo. E quali sono le preoccupazioni più comuni che emergono da questi colloqui, secondo te?
Ma preoccupazioni dipende un po' dall'età. Se pensiamo a una cosa comune tra adulti e adolescenti, è quella del non essere all'altezza.
Okay.
Tanti non si sentono all'altezza del rapporto e della relazione che stanno avendo. Purtroppo c'è poca comunicazione e adesso c'è un fenomeno in sessuologia che si chiama spectatoring, che okay. è un fenomeno secondo cui la persona si guarda al di fuori, quindi guarda la sua prestazione dall'esterno e si autogiudica. Ovviamente questo di conseguenza crea tantissima ansia da prestazione.
Certo. Noi abbiamo parlato di preoccupazioni, ma invece anche domande. Ci sono delle domande che ti vengono fatte sempre più spesso? Cioè, dove noti che c'è tanta disinformazione? In che ambito in particolare?
Allora, anche qui dipende, perché per esempio io lavoro anche tantissimo con gli adolescenti. Gli adolescenti hanno un po' quelle domande, per esempio non capisco se arrivo all'orgasmo, non capisco se mi trovo in sintonia con la persona con cui voglio avere un rapporto, con cui voglio avere una relazione, quindi sono di questo tipo. Una persona adulta invece ha normalmente delle disfunzioni, potrebbe avere normalmente delle disfunzioni, okay. che non sa bene come approfondirle. Quindi un po' dipende da caso a caso.
Io poi ti faccio una domanda basata sulla mia esperienza personale, nel senso, dai. I miei genitori sono entrambi ginecologi.
Ah,
e
bellissimo.
quando ero piccola, nelle mie scuole elementari, è venuto mio padre a fare educazione sessuale.
Meraviglioso.
Tu l'hai mai fatta?
Sì, ho fatto educazione sessuale nelle scuole. Anzi, è bellissimo sentire che un ginecologo lo faccia, perché anche il loro contributo è davvero prezioso. Quindi sì, io lo faccio. Normalmente siamo un assistente sanitario e un assistente sociale e raccogliamo anche delle domande anonime che vengono fatte dagli studenti, okay. che poi lontano dai loro professori noi rispondiamo. Quindi sì.
Ma in che età le fa la fate?
Allora, facciamo dalle scuole medie,
okay.
ma anche nelle scuole superiori, dove facciamo l'educazione tra pari.
Ok. No, sì. Perché a me l'hanno fatto alle elementari. Già era imbarazzante il fatto che ci fosse mio padre lì, e poi era un argomento che non era conosciutissimo.
No, quindi. Ma anche veramente alle superiori, secondo me, è fondamentale. Mi ricordo, sì, perché soprattutto penso sia il periodo dove c'è tanta curiosità, sì. forse di più rispetto alle altre fasce d'età. E io mi ricordo che noi protestavamo, nel senso, noi volevamo fare almeno delle ore a settimana su questo tema, perché sennò ci trovavamo veramente con la mia professoressa di scienze motorie al posto di fare non possiamo dirlo questo qua, vabbè, non ormai ho finito, al posto di fare scienze motorie parlavamo di queste cose con lei, che giustamente ce ne parlava da un punto di vista magari anche non di esperta, no? Ma più che altro dal punto di vista personale.
Guarda, questo purtroppo è un grande limite anche nelle scuole medie, dove per esempio anche mia nipote piccolina, 13 anni, va in una scuola media, gli insegnanti di scienze non vogliono affrontare il tema dell'apparato riproduttivo, che secondo me è assurdo, quindi
certo.
dovremmo potenziarla assolutamente.
E c'è un progetto di educazione sessuale che hai fatto nelle scuole che ti è rimasto particolarmente a cuore?
Sì, l'educazione tra pari, che ho fatto con una collega assistente sociale, bravissima. È stata un'esperienza stupenda, perché noi formiamo dei ragazzi di quarta e quinta superiore, così saranno poi loro ad andare nelle classi, dai più piccolini, a educarli alla sessualità, una sessualità consapevole. Ed è bello perché si mettono in gioco, quindi ci siamo divertite. Poi non è una lezione frontale, facciamo giochi, attivazione, che poi loro riprendono quando andranno loro stessi nelle classi.
Bello. Ma invece a livello di salute sessuale, qual è la sfida più grande quando si tratta di promuoverla, secondo te?
Allora, sicuramente la parte relazionale. Okay. Nella parte relazionale bisogna entrare in contatto con il fatto che noi siamo relazione con l'altro e con noi stessi. Con l'altro perché c'è il consenso, c'è il rispetto, c'è l'ascolto dell'altro, e con noi stessi anche per una questione di capire i nostri limiti, capire cosa ci piace. E un'altra sfida secondo me molto grande che sono i video pornografici, che purtroppo secondo recenti studi i ragazzi iniziano dall'età di 11 anni, e questo è davvero, davvero, diciamo che li limita, ovviamente limita la loro salute sessuale anche da un punto di vista di immaginario,
certo.
cioè non c'è più una distinzione tra quella che è la fantasia e quella che è il desiderio sessuale,
no, ciò che è reale, ciò che invece è tutta costruzione.
Bravissima.
Ma sappiamo invece che spesso venite alla Yulm, e parte che vogliamo sapere di questo progetto un po' di più e poi vogliamo sapere anche come riesci a combinare l'educazione sessuale con altre attività di prevenzione, quali le vaccinazioni, che anche quello è un tema molto importante.
Allora, sì, noi veniamo alla Yulm, facciamo, c'è una bellissima collaborazione, facciamo questi banchetti dove sicuramente trasmettiamo qualche pillola di prevenzione, c'è uno scambio bellissimo tra noi operatori e gli studenti, perché tantissimi si fermano, e poi l'obiettivo è quello di promuovere le, i servizi della nostra azienda, quindi del nostro ospedale, certo, che è il Santi Paolo e Carlo, quindi il servizio per le dipendenze, il centro salute ascolto per la donna, il punto unico di accesso e ovviamente la casa di comunità e il consultorio familiare, c'è anche la continuità assistenziale, insomma sono tanti. E nell'ultima occasione abbiamo anche vaccinato per il papillomavirus.
A proposito di questo volevamo chiederti un pochino, cioè, sì, puoi parlarci dell'importanza della vaccinazione contro il papillomavirus?
Allora sì, la vaccinazione per il papillomavirus ancora, cioè, non è obbligatoria, ma è fortemente raccomandata a partire dai 12 anni, quindi dai 12 ai 26 anni Regione Lombardia la offre gratuitamente. E sia a maschi sia a femmine, è importante perché a noi donne può far venire il tumore alla cervice uterina, quindi al collo dell'utero, uh-huh, e ai maschietti il tumore al pene, all'ano, al cavo orale, quindi è fondamentale la vaccinazione, oltre ovviamente all'uso del profilattico, certo, durante i rapporti, però non può causare solo il tumore, anche condilomi, verruche genitali, per cui è fondamentale assolutamente.
Tu l'hai fatto, Chiara, il papilloma?
Io sì, sì,
anche
sì,
io. Sono tre richiami?
Yes. Dopo i 14 anni sono tre dosi, e tempo,
ecco,
zero dopo due mesi, dopo sei mesi.
Ecco, sì, sì,
ma il prossimo incontro alla Yulm sei già quando è, così per informare i nostri ascoltatori? Se non lo sai puoi dire non lo so, lo scopriremo.
Non me lo ricordo.
Ah, ok, bene. No, ma li fate spesso, tipo ogni...
Sì, li facciamo ogni mese e mezzo barra due, sì, sì, sì.
Okay, ok, ok.
E che tipo di tabù, ritornando al tema sessualità, che tipo di tabù incontri più spesso sul tuo lavoro e come tu cerchi di combatterli?
Allora, per ora, per la mia esperienza, il tabù più grande l'ho riscontrato con gli uomini, quindi col sesso maschile, okay, perché sono quelli che socialmente forti, socialmente non hanno problemi, socialmente anche a livello emozionale non sono un po' più ovviamente inibiti, nel senso che non provano emozioni, non devono piangere, ok,
assolutamente,
ovviamente,
no,
figuriamoci
sì, no, assolutamente,
no, ovviamente non è così, quindi fanno molta fatica ad accettare di avere un problema o comunque una domanda a livello sessuologico. Quando si rapportano a noi del settore, comunque anche nell'esporre il motivo per cui sono venuti da noi, fanno molta molta fatica. Per loro è proprio un tabù. Invece le donne, vedo proprio questa differenza, sono un pochino più aperte nel parlarne. Le donne fanno anche visite ginecologiche ogni anno, se ci fate caso. Invece l'uomo è raro che vada dall'andrologo.
Okay. Sì. Ma una curiosità, tu hai occasione di lavorare con qualcuno al tuo pari che è un uomo e che può sensibilizzare su questo tema o...
Sì, allora, lavoro anche all'interno della casa di comunità dove ci sono tantissimi infermieri, tra l'altro adesso si occuperanno anche loro di andare nelle scuole, ah, con, ecco, proprio con un andrologo per sensibilizzare sul tema della prevenzione andrologica e anche chiaramente sulla sessualità. Quindi sì, per fortuna
sta, effettivamente non si sente mai di uomini che vanno dall'andrologo. Cioè, magari sono più di una certa età, dopo una certa età.
Esatto, sì, sì, o quando sentono il sintomo, allora vanno, ma la prevenzione è sentita poco.
Ok, ok. Vuoi andare tu?
Ah, va bene. No, volevamo chiederti anche qual è il ruolo che la salute sessuale ha nell'empowerment delle donne e ovviamente come cerchi di promuoverlo nel tuo lavoro.
Te l'ho fatta dire solo perché non sapevo dire empowerment.
Allora, io quando faccio colloqui sanitari parlo sempre, la domandina sulla salute sessuale c'è.
Ok.
Perché secondo me è fondamentale, cioè... Il discorso è, se facciamo prevenzione, diciamo, curiamo le malattie croniche, giusto? Non fumiamo, preveniamo la malattia cronica, oppure ho sento male, mi curo, ma o prevengo comunque il dolore. Ma allora perché non tenere in considerazione la salute sessuale, che fa parte comunque della salute di una donna o di un uomo? Quindi soprattutto per una donna, visto che per noi c'è un tabù maggiore rispetto all'uomo, ne parlo sempre, ne parlo tanto, chiedo se hanno problemi durante i rapporti sessuali, perché spesso viene anche sottovalutata questa cosa e dicono, certo, sì, magari ho dolore ma non mi interessa, o comunque, ma sì, ma è normale.
Poi passa.
No, parliamone. Mm-hmm.
Poi soprattutto perché magari non tutti lo sanno, ma fino ai 21 anni, giusto, al consultorio, queste,
bravissima,
consulenze sono gratis. Quindi...
Esatto, la consulenza è sempre gratuita in consultorio,
ecco,
bravissima. invece le visite ginecologiche, c'è uno spazio dedicato agli adolescenti dai 14 ai 21 anni che se fanno visite ginecologiche per contraccezione sono gratuite. Ah. Quindi dopo il colloquio con me possono andare a fare la visita ginecologica.
Ah, e tu hai notato nel rapportarti con queste donne dei miglioramenti a livello di superamento del tabù? Dei peggioramenti, cioè sì. Un cambiamento in generale.
Sì, allora, per alcune donne che poi riesco a seguire anche nel tempo, sì, chiaramente ci vuole tempo, non è una cosa che succede dall'oggi al domani, è un percorso. E quando, come un percorso, ci sono momenti di ricaduta, momenti dove dici no, però mi sento sbagliata, sto sbagliando e dobbiamo tornare al passo indietro. Cioè no, attenzione, non è un tabù, non sentirti in colpa, non sentirti a disagio, perché è giusto.
Ok, ok.
E qual è l'aspetto del tuo lavoro che ami di più? Cioè ti piace di più ascoltare, dar consigli? Cioè cosa ti motiva ogni giorno a dire vado e parlo di questi temi?
E mi piace farlo soprattutto.
Allora, devo dire che ciò che mi piace, mi motiva tantissimo sono le pazienti, le utenti che vedo, perché mi danno veramente soddisfazione. Okay. Cioè il fatto che quando parlo con una ragazza o con una donna poi tornano, mi scrivono, tornano, questo mi dà una soddisfazione incredibile, perché dico cavolo, evidentemente le ho trasmesso oltre che un aiuto, chiamiamolo così, più anche una passione o la mia buona volontà di venirle incontro.
Anche serenità o banalmente anche l'idea di poterne parlare con qualcuno che esatto. Oltre a capire a livello proprio umano, capisce anche a livello magari scientifico, no?
Esatto, cioè, esatto, esatto. E poi vi ripeto, l'empatia è fondamentale.
Certo.
Cioè, questo è un aspetto bellissimo, dall'altra parte tante volte alcuni casi mi riporto
ne
a casa
soffri,
e
certo.
Quindi su questo, come avete detto, sono giovane come voi, quindi devo ancora imparare, fare esperienza, però questo mi motiva a svegliarmi la mattina alle 6.
E che consiglio daresti a qualcuno che si sta approcciando al mondo in cui lavori o comunque vorrebbe approcciarsi?
Allora, il consiglio che mi sento di dare è che devi essere sicuro, devi essere consapevole della scelta che stai facendo. Se ti appassiona, se pensi che possa fare per te, buttati.
Ok.
Buttati. Potresti essere giudicato perché è un argomento delicato, mi rendo conto. Anche i miei genitori mi hanno detto: ma Elena, ma la sessuologia, no?
Ok.
Però buttati, assolutamente.
Sempre secondo me per ritornare al tema tabù.
Sì,
perché
certo.
Alla fine è quello.
Sì, sì,
e
sì.
Hai progetti futuri o comunque dei sogni professionali che vorresti realizzare? Che
allora,
puoi spoilerare?
Sì, ni.
Ok.
Sicuramente mi piacerebbe tanto incrementare l'attività sessuologica.
Okay.
Quello tantissimo. E, per fortuna lavorando in consultorio c'è tanta opportunità. E poi sicuramente mi piace tanto la divulgazione sui social, sono un mezzo per raggiungere i giovani fondamentale. Io lavoro tanto con i giovani e poterli raggiungere in questo modo è secondo me utile.
Grazie, grazie Elena Schierano per essere stata qua con noi.
È stata
grazie
una bellissima chiacchierata.
Esatto. Grazie mille.
Speriamo di vederti di nuovo qua a Radio Yulm e in generale alla Yulm quando verrai a fare prevenzione.
Ti verremo
grazie.
A trovare.
Grazie,
buona serata.
E dopo questa bellissima chiacchierata, per cui ci riteniamo fortunate, ecco voi il ragazzo fortunato di Jovanotti.
Giovanotti con Ragazzo Fortunato qui su Radio Yulm. Sono le 18.42 e noi abbiamo appena finito di parlare tantissimo con la nostra ospite della puntata, Elena Scherano, di prevenzione sanitaria e sessuologia. Vi invitiamo a riascoltare l'intervista se ve la siete perse su www.radioyulm.it sul palinsesto di City Lives.
Esatto, e se volete poi magari avere dei contenuti inediti, seguiteci sui nostri social, chiocciola Radio Yulm, Instagram, Facebook e TikTok.
Noi di City Live siamo tornate con un po' di notizie di eventi. Parliamo di mercatini di Natale.
Sì, oggi un po' tutto a tema natalizio.
Esatto. E sempre spostandoci verso il centro di Milano, verso Piazza Duomo, nella città della moda e dello shopping, non possono certo appunto mancare le occasioni per acquistare i doni per le persone a cui teniamo. Infatti dall'1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 troverete in centro, in Piazza Duomo, tantissimi mercatini di Natale. Dall'1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 tornano infatti le casette di legno caratteristiche di Milano che circondano la cattedrale, dove potete acquistare, oltre al cibo che fa sempre
molto piacere, poi con questo freddo prendersi una bella cioccolata calda.
Esatto, appunto, cioccolate calde, vestiti, prodotti artigianali, cosmetici e oggetti di ogni tipo. Insomma, il luogo ideale per acquistare e fare regali natalizi per amici e familiari. Io tra l'altro sono passata recentemente perché sono andata a vedere la mostra di Munch, che potete ancora trovare al Palazzo Reale di Milano, appunto in Piazza Duomo.
Sì.
E c'erano tantissime persone che acquistavano, sempre, tutti pazzi.
Sempre pieno di gente lì ai mercatini di Piazza Duomo, però sono proprio carini perché ci sono anche tutte le lucine, tutte le cose. Io odio il Natale.
Ah, anche tu sei un po' il Grinch.
Sì, io sono
il
Grinch.
Vedi.
Però allora, l'atmosfera natalizia, se non troppo estremizzata, mi piace.
E a proposito di atmosfera natalizia, ovviamente c'è anche qualcosa per i più piccoli. Infatti i più piccoli potranno visitare la casa di Babbo Natale e scegliere il proprio regalo e un presepe a grandezza, e vedere anche un presepe a grandezza naturale. Quindi Natale è per tutti.
Esatto.
Io una cosa che amo del Natale sono le canzoni natalizie, in
anche
realtà.
E infatti dopo te ne ho messa una in scaletta.
Ah, ok,
non
grazie.
Non ti preoccupare.
Questo spoiler.
Sì. Allora, mentre chi abita a Milano ovviamente sa che nel periodo natalizio comincia la fiera degli Obei Obei, il più tradizionale e popolare degli appuntamenti della settimana di Sant'Ambrogio a Milano. Questa manifestazione, che da 5 secoli anticipa il Natale milanese con dolci, sorprese, curiosità, e si svolge ogni anno appunto intorno all'8 dicembre, festa del patrono della città. È un evento che è passato in realtà, ma di cui vogliamo
parlare
e contestualizzare all'interno dei mercatini di Natale.
Bravissima.
E si è tenuto infatti dal 5 all'8 dicembre del 2024. Pensa, anche in corrispondenza dell'artigiano in fiera di cui abbiamo parlato io e Elisa 2 settimane fa. In occasione della festa di Sant'Ambrogio è tornata la fiera degli Obei Obei nei pressi di Castello Sforzesco, dove si possono trovare bancarelle di ogni genere in cui vengono venduti prodotti artigianali, gastronomici per bambini e non solo. Da provare assolutamente per l'anno prossimo, a questo punto ve le consiglio, le tradizionali collane di castagne affumicate, ossia i Firunat.
Firon. Noi che dovremmo essere milanesi, ma in realtà siamo delle fei.
No, però sono delle sciarpe che vi proteggono dal freddo di dicembre.
Io tra l'altro alla fiera degli Obei Obei non ci sono mai andata.
Nemmeno io.
Ma ecco,
mai,
vedi,
mai stata.
Come alla fiera all'artigiano in fiera,
no,
è primo anno quest'anno.
No,
io è vergognosa
in fiera. Charlotte, che è in regia, può confermare. Io ogni anno mi reco all'artigiano
pazza
in fiera
per l'artigiano.
Ma ragazze, pure io che non sono milanese vado all'artigianato in fiera da probabilmente il 2019,
ecco.
Quindi in questo caso mi sento più milanese di voi, anche perché sono anche andata un paio di anni agli Obei Obei, tra cui quest'anno.
Vabbè, ma si vede che non sei di Milano, perché noi le
esatto,
diamo,
sono troppo turista.
Noi le diamo per scontate queste
la
cose.
La prossima volta costringici a venire con te. Comunque parliamo di un altro evento, un altro villaggio delle meraviglie, chiamiamolo così.
Bellissimo.
Anzi, si chiama così.
Bellissimo.
Proprio dove, a Giardini Indro Montanelli. Dal 16 novembre è iniziato fino al 6 gennaio 2025, c'è proprio un parco tematico Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli
di Porta Venezia.
Esatto, il Milano Christmas Village, aperto al pubblico dal 16 novembre al 6 gennaio, si trova, come ho già detto, niente, non lo ripetiamo, l'avete capito, e ospita il mercatino per lo shopping natalizio. Anche qui tanta atmosfera natalizia, luci scintillanti,
la tua bella musica.
Esatto, la Christmas. Ok, e cibo e tante originali idee per fare dei regali natalizi.
Assolutamente sì. Mentre vicino a casa mia che oggi non ho ancora detto, io abito vicino a City Life.
Sì, se non lo dice ogni puntata, oggi prima o poi ti trovi gli ascoltatori, sì,
qualcuno sotto casa. Vicino a casa mia, alla fermata Pagano della metropolitana rossa in direzione Roffiera Bisceglie, è stato inaugurato per un altro anno di seguito, perché non è una novità, il 2 novembre del 2024 il banco di Garabombo, il mercato etico di Natale. Fare regali ecosolidali non è mai stato così importante come di questi tempi. Se si vuole acquistare dei prodotti alimentari, dei cosmetici artigianali a basso impatto ambientale, non dovete perdervi il tradizionale mercato natalizio del Banco di Garabombo, aperto tutti i giorni dal 2 novembre fino al 6 gennaio, dalle 9 alle 20 di sera nel piazzale appunto di Via Marco Pagano, dove c'è un parcheggio. Hanno sottratto del posto ai parcheggiatori per un motivo validissimo, che è questo mercato etico di Natale.
Parliamo di un altro mercatino che invece si trova in Piazza Gaulenti, un mercatino francese. Fino al 6 gennaio in Porta Nuova celebra il Natale con la seconda edizione di Pop Christmas e unisce appunto tradizione e innovazione. Tradizione e innovazione l'abbiamo trovato anche all'artigiano in fiera, sono un po' le parole chiave di quest'anno. E anche qua c'è un albero di 13 metri chiamato appunto Pop Christmas Tree.
Quello l'abbiamo, non l'abbiamo detto prima, questo Pop Christmas Tree?
L'abbiamo
può
detto?
Essere? Non lo so.
Non se facciamo non questa gaffa, andiamo avanti.
Se non l'hai detto, sono 28 comunque gli alberi a questo punto.
Ok, il mercatino francese, anche qui trovate probabilmente prodotti anche francesi, ma artigianali, saponi, fragranze, trovaglie, chi più ne ha più ne mette. Potrete anche mangiare il vin, bere il vin brûlé, che a me non piace, però se siete fan lo trovate.
Dai, è buono, mi piace. Comunque non l'avevamo detto.
Ok, grazie per il check.
Appena
comunque
controllato.
A proposito di Natale, concludiamo questa puntata super natalizia con una canzone natalizia.
Sì,
vai, annunciala.
Sì. L'annuncio io, non...
vai. Okay. Oppure insieme se riusciamo.
Vai.
Santa Claus is coming to town di Michael Bublé.
You better watch out. You better not cry. You better not pout. I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming out of town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good. For goodness sake, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. Is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. I mean the big fat man with the long white beard. He's coming.
La l'avete sicuramente riconosciuto, lui era Michael Bublé qui a City Lives. Bentornati, e in realtà stiamo concludendo la puntata,
sì,
di oggi.
City Lives is coming to an end per oggi.
Wow,
per oggi.
Questi aforismi, sì, qua ogni tanto, sì, ci illumini.
Me la sentivo oggi.
Ringraziamo i nostri ascoltatori per averci ascoltato fino a qui, e li invitiamo, per chi si è collegato adesso, di riascoltare tutta la puntata e anche tutte le precedenti.
Assolutamente sì, su www.radioyulm.it, ma di seguirci anche sui nostri social, @radioyulm, Facebook, Instagram e TikTok.
Ringraziamo Charlotte.
I messaggini.
Sì. Ma tanto ormai è finita la puntata.
Vabbè, mandateceli. Mandateceli. Io non posso dare il mio numero di telefono, ma vi do il 331 14 38 923 per commentare insieme come è andata questa puntata.
Vi aspettiamo su WhatsApp. Ringraziamo Charlotte, che è stata la regista di oggi.
Grazie a voi, ragazze.
Ti ringraziamo anche per il tuo contributo a Radio Yulm, che ovviamente è sempre stato particolarmente prezioso.
Ah, giustamente. Quindi è proprio la tua ultima.
No, io andrò in onda. Io faccio parte, per gli ascoltatori che non conoscono il programma, di Audience, la TV che si ascolta. Parliamo di televisione, ovviamente,
e siamo a ruoli inversi, cioè siamo lei fa la speaker e io faccio la regista.
Esatto, oggi abbiamo deciso di fare questo scambio. L'ultima puntata di Audience andrà in onda proprio dalle 17.30 alle 18.30 di mercoledì prossimo.
Dai, andate ad ascoltare Charlotte, che è la sua ultima puntata, sì, della, qui a Radio Yulm. E salutiamo anche Lisa, che oggi ci ha abbandonato, però per una giusta causa, facciamo gli auguri alla sorella che si è laureata,
sì.
Grazie a tutti e
buona continuazione di serata
e buone vacanze di Natale. Tac.
City Lives.
Milano è un gran Milano.
Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.